Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci affidiamo al Signore nel silenzio. Facci dono, Signore, del tuo Spirito. Facci accogliere la presenza di Gesù nella nostra vita. Apri il nostro cuore perché possiamo riconoscerne i segni nella nostra vita, di Lui, del suo passaggio. Di Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Riascoltiamo questa sera il testo di ieri, del Vangelo di ieri, della festa della presentazione di Gesù al Tempio. Luca, capitolo 2, versetti 22 e 21 e seguenti. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Allora, ci fermiamo su questo testo che adesso rileggiamo nel silenzio, poi proviamo, ecco, a ripercorrerlo seguendo una pista. Io ne seguirò una, in un racconto che sia anche un po' legato, ecco, all'immaginazione, dicevo. Un'altra chiave di lettura del testo biblico può essere quello, seguire, immaginare la scena, rivedersi lì, in un personaggio, in uno dei personaggi. Ognuno può anche leggerlo da un punto di vista particolare. O anche immaginarsi uno degli spettatori, no? Della scena. Cioè, si può essere molto liberi in questo lavoro, che però è un modo per entrare, sentirsi parte di quella scena. Prima quasi rivivendola, perché così funziona. Prima bisogna rivivere quel momento in qualche modo, no? Per sentirlo poi proprio, naturalmente, calarlo in un secondo momento nella propria vita. Ve ho detto, i passi, come già ho ribadito, sono quelli, no? Cosa dice a me? E poi, ecco, che diventi preghiera, che diventi un affidamento in qualche modo a Dio, di quello che, appunto, quella parola ci avrà ispirato. È un ritorno a Lui, ritorniamo poi al Signore. Ecco, in questi testi adesso stiamo, ripeto, ripercorrendo l'immaginazione, diciamo. Quindi rileggetelo un po', poi io proverò a raccontare il testo, ecco, immaginando io qualcosa legato a un personaggio, no, che sarà Simeone. Poi ognuno, ecco, potrà dal canto suo ritrovarsi in questo personaggio, anche in un altro, no? Potrebbe anche poi nel silenzio ognuno rivedere anche qualche altro personaggio, e tutto questo poi sfocerà nella preghiera, nella revisione di vita personale e nella preghiera che affidiamo a Dio nell'adorazione. cominciamo. Se volete potete anche chiudere gli occhi e ascoltare. Come dicevo, l'immaginazione è interiore. Se dobbiamo immaginare, ecco, quando facciamo questo esercizio anche da soli, no? Aiuta a chiudere gli occhi, perché è l'interiore che no? È l'immaginazione che deve lavorare, quindi un lavoro interiore, no? Ed è bello, ecco, anche dopo aver letto attentamente il testo più volte, poi appunto da soli, anche da soli potete farlo questo, si entra in un passaggio, in una dimensione concreta del testo. Il Tempio di Gerusalemme. Era bellissimo, anche perché Erode il Grande lo aveva da poco restaurato, pochi anni. Da pochi anni era finito un lavoro lunghissimo di restauro. E quel tempio ora era al massimo del suo splendore. Non che Erode fosse molto interessato ad Israele, al culto. Non c'era mai entrato lui in quel tempio. Anche perché lui non era ebreo. Era idumeo. Ma, voleva aggraziarsi un pochino il popolo, il Sinedrio, per averlo dalla sua parte. Anche perché i romani entravano sempre di più con prepotenza nella politica di Giuda. E dunque pensava che in quel modo potesse un po' avere l'appoggio del popolo. E per questo motivo fece di quel tempio davvero uno splendore. Pieno di abbellimenti, allargato in alcune aree. Era formato da diversi portici, uno nell'altro, fino ad arrivare all'ultimo, che introduceva al Santo dei Santi, quel posto, quel luogo in cui nessuno poteva entrare, se non una volta all'anno il sommo sacerdote, per offrire un sacrificio di purificazione per tutto Israele, nel giorno della purificazione. Simeone era avanti negli anni, ne aveva visto di storia legata a quel tempio. Lui che aveva vissuto fin da piccolo a Gerusalemme, lui che non mancava mai di entrare in quel tempio a pregare. Era il suo riferimento. La presenza di Dio lo aveva accompagnato sempre nella sua vita, fin da ragazzo. E lo sentiva vicino il Signore e il suo Santo Spirito. Era stimato dalla gente, perché era un uomo giusto. Aveva visto tanta sofferenza e come tutti aspettava un tempo di consolazione. Sarebbe mai venuto? Quanta sofferenza, quel popolo aveva subito nella storia passata, ma non era mai finito. Ed ora, ecco, c'erano i romani, pagani che spingevano sempre di più ad abbandonare la fede in Dio per vivere secondo i modelli, i modi di vita che si proponevano come civiltà. E anche nella fede. Gli sembrava così strano questa idea di un Dio unico, invisibile, intangibile. E quindi in tutti i modi vessavano il popolo di Israele, un popolo fiero che non aveva ceduto a suo tempo ad Antioco III e ai suoi successori, che avevano imposto, voluto imporre la fede di Giove, dissacrando quel tempio. Erano riusciti a riconquistarlo, quel tempio. E Simeone conosceva questa storia. E quel tempio era il frutto di quell'amore infinito, forte per il Signore, ma fatto anche di tanto peccato e tanto limite. Simeone vedeva anche, e con più amarezza ancora portava davanti a Dio, l'inconcludenza e la corruzione dei sommi sacerdoti. Cercavano solo il potere, cercavano di avere solo l'ultima parola sugli altri. Cercavano sempre di imporre certe forme e tradizioni. Ma Simeone, che conosceva bene la parola del Signore e la parola dei profeti, non smetteva mai di sperare, perché i profeti avevano parlato di un Messia. E in quel tempo tutti parlavano di questo Messia e tanti si erano proposti come tali, ma anche qui quante delusioni, quanti inganni. Simeone non si era lasciato ingannare da nessuno di questi presunti Messia. Anche perché era convinto di una cosa, che il Messia, l'unto del Signore, non poteva non passare da quel tempio, avrebbe avuto a che fare con quel tempio. E allora, si era convinto di questo, starò lì. E non eri solo, c'era anche qualcun altro. C'era anche un'altra persona, per esempio, che lui conosceva, Anna, che pur avanti negli anni era sempre lì, anche lei. Nella convinzione che se il Messia fosse venuto, sarebbe passato di là. Avrebbe incominciato a proclamarsi e a operare là, nel Tempio del Signore. Quale posto migliore? Quale posto migliore? Dove si celebrava Dio, la sua presenza, la sua potenza, la sua gloria, il suo amore, il suo perdono. Il Messia doveva passare di là. Simeone era convinto di questo. E quindi quasi ogni giorno saliva al Tempio, anche perché ora non aveva più nessun impegno, avanti negli anni, non aveva più forza nemmeno per lavorare o fare altro. e aspettava. Quel giorno un'ispirazione lo colse profonda. Avrebbe visto il Signore. Non sapeva nemmeno spiegarsi perché gli era venuta questa idea, no? Ma non ci pensò due volte. Corse al Tempio, quel giorno con molta più foga, più in fretta. Doveva stare lì. Qualcosa sarebbe successo. Avrebbe visto. È arrivato lì. Vide il trambusto di ogni giorno. Chi arrivava con gli animali per le offerte da vendere nel cortile più esterno, chi arrivava, no, i cambiavalute, mettevano i loro banchi, e poi tutti i pellegrini naturalmente, tutta la gente che arrivava da Gerusalemme, ma da tutto Israele e anche oltre. Era un via vai, tante persone, come ogni giorno. Tanto che pensò, ma quell'ispirazione che aveva avuto forse non aveva alcun senso. Era un giorno come gli altri, era gente come sempre, di tante nazionalità, tante lingue. Ma lì perché ebrei, perché credevano in Dio. E per fare le loro offerte, chi con più fervore, chi con poco fervore, chi con vera fede e chi nella falsità, erano lì. Ma non gli sembrava di vedere niente di nuovo. A un certo punto vede una coppia che arrivano con un bambino. Era d'usanza andare al tempio, quando nasceva un primogenito, a offrire un sacrificio di ringraziamento e di riscatto. Quel sacrificio ricordava quel sacrificio fatto da Abramo al posto di Isacco, sul monte Moria, sul monte di Dio. E diverse coppie andavano, no, con i loro bambini a offrire il loro sacrificio. C'era qualcosa di strano però in quella coppia. Non seppe dirlo perché, ma c'era pace, tanta pace, in quei volti che pure tradivano stanchezza, fatica, non venivano da vicino, avevano camminato a lungo, e non solo, ma portavano con sé tante domande, tanti dubbi. Eppure, quei volti erano pieni di pace. Vedeva quei volti, i loro occhi. È vero, i nostri occhi sono le finestre del cuore, e quelle finestre erano aperte, e da quei cuori veniva qualcosa di unico. una grazia, un dono che egli riconosceva in sé come nell'altro. E poi quel bimbo. Era proprio quel bambino che lo colpì più di tutti. Perché in quegli occhi vide ancora di più quella pace. Riconobbe ancora di più l'innocenza di un abbraccio. Quasi come se lo cercasse lui. E allora anche egli allargò le braccia, come quelle del bambino. Lo cercava, cercava proprio lui. Lo abbracciò e benedisse Dio. Con una frase e una parola che gli venne spontanea. Ci avrebbe ripensato spesso dopo. Perché dopo, il giorno dopo, nei giorni successivi, si domandava continuamente, ma è proprio vero quello che è successo o no? Beh, si aspettava un altro Messia. Si aspettava qualcuno che arrivasse predicando la legge, la purificazione del Tempio. Magari qualcuno che avrebbe scacciato quei sacerdoti, sommi sacerdoti che lo occupavano indegnamente. E invece no. Un bambino. Ma i suoi occhi limpidi si ritrovarono in quelli limpidi di Gesù. Non si era sbagliato. E quella lode che quel giorno levò a Dio era vera tanto quanto la presenza di Dio in quel bambino. Luce. Luce. Perché Dio non si impone con la forza, perché Dio non ha bisogno di violenza, perché Dio non ha bisogno di arti umane per mostrarsi, perché Dio è semplice. Rimarremo ora in silenzio, ognuno può fare anche un altro percorso. Beh, quello di Simeone ci può portare a interrogarci sulla nostra, sul nostro modo di vivere il rapporto con il Signore e di riconoscerlo nella nostra vita. Ma ognuno, ripeto, può lasciarsi ispirare da qualche altro passaggio del testo, da Maria, da Giuseppe, da Anna, da Gesù. Ecco, lasciamo ecco questo tempo di silenzio e ognuno cerchi di calare poi nella propria vita quello che ha rivissuto in questa storia.